Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci in diretta rigorosa dagli studi di Radio Caffè a Padova con Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV in onda su Caffè TV 24. Cominciamo con il calcio, abbiamo già raggiunto telefonicamente il primo ospite, l'editorialista del gruppo NEM, Stefano Edel. Ben trovato Stefano.
Ciao Simone, buona serata a te che ci ascolta e grazie dell'invito.
Grazie a te Stefano. Serie A e Serie B sono ferme per gli impegni della nazionale, però una domanda sorge d'obbligo: secondo te ci sono già dei movimenti in casa Cittadella per quanto riguarda il mercato di gennaio? Cittadella che necessita, a mio modesto parere, almeno di un innesto per reparto. Che ne pensi?
Sono perfettamente d'accordo con te. Ci vogliono almeno 3 giocatori, una rivoluzione come quella di 2 anni fa. Ti ricordi, a gennaio arrivarono diversi importi e la squadra poi riuscì ad ottenere la salvezza senza problemi. Che dire, no, senza problemi no, ci arrivò ma con meno ansia di quello che si poteva pensare. E io non so se Marchetti, che è il direttore generale del Cittadella, abbia già sondato il terreno, credo proprio di sì. Credo che porterà a casa un difensore, un centrocampista e un attaccante. Soprattutto l'attaccante deve essere un giocatore che faccia la differenza. Per la prima volta dopo tanto tempo a Cittadella devono aprire i cordoni della borsa. I soldi ce li hanno, devono investire, perché probabilmente quest'anno, lo dico ancora con un velo di incertezza, ma probabilmente quest'anno si sono sbagliati alcuni acquisti in modo clamoroso.
Certo, anche perché Stefano, sarebbe un paradosso realizzare un nuovo impianto, uno stadio stile Premier e poi retrocedere mestamente in Serie C.
Sì, hai detto bene, questa è una società che ha sempre fatto dell'oculatezza di gestione il suo cavallo di battaglia, però possono riuscire certe scommesse più volte, alla fine succede sempre l'intoppo, e quindi se tu investi adesso i soldi che hai guadagnato anche da determinate cessioni per rimettere a posto le strutture, gli impianti, creare un centro sportivo nuovo di zecca e via dicendo, devi stare attento però a non depauperare il tuo patrimonio tecnico. E devo dirti che francamente quest'anno ci sono dei giocatori che non sono all'altezza della Serie B, almeno finora hanno dimostrato di non essere all'altezza della serie cadetta, perché è un campionato molto duro, è un campionato tecnico, è un campionato dove ci sono diverse squadre che stanno facendo bene, anche venute su dalla Serie C, penso al Cesena e al Mantova su tutte, e quindi da questo punto di vista bisogna avere anche il coraggio di non finire ogni volta in fondo alla classifica del monte ingaggi del torneo, perché Cittadella occupa sempre l'ultimo posto e noi abbiamo sempre esaltato questa gestione in casa Granata, però ogni tanto bisogna anche rendersi conto che qualche sforzo economico in più, qualche investimento in più bisogna fare.
In crisi anche il Südtirol, nonostante l'avvicendamento in panchina è arrivato Zaffaroni al posto di Valente, anche i sud tirolesi stanno soffrendo.
Sì, è un'altra realtà molto solida, molto forte economicamente. Certo, Zaffaroni, che per me è un ottimo allenatore, non può essere in grado di usare la bacchetta magica subito, però credo che gli altoatesini, che hanno pagato, come dire, alcune partite nate male, proseguite male, e anche alcuni infortuni abbastanza seri, credo che gli altoatesini alla fine ne usciranno, come sono usciti sempre bene in questi anni, perché dietro c'è una società che offre loro le massime garanzie e qualche cosa in più sicuramente hanno rispetto per esempio al Cittadella di oggi.
Certo, scendiamo in Serie C girone A, 15ª giornata, domani venerdì alle 20:30 Caldiero in casa contro il Lumezzane, sabato alle 15 il Trento, lanciatissimo, ora terzo in classifica, giocherà in trasferta contro l'Albino Leffe. C'è veramente tantissimo entusiasmo nella città trentina, ricordiamo che i trentini hanno incamerato 13 risultati utili consecutivi, praticamente hanno perso soltanto la partita di debutto a Padova la prima giornata, poi per il resto hanno sempre o vinto o pareggiato.
Sì, è la vera sorpresa del campionato, terzo posto in classifica insieme alla Ferralti Salò, una squadra che Giorgio Zamuner, che noi conosciamo bene perché è stato direttore sportivo del Padova, ha costruito in maniera direi quasi perfetta, con la ciliegina dell'ingaggio di Samuel Di Carmine, attaccante che questa categoria questa categoria è un lusso vero e proprio. Potrebbe giocare in Serie B e potrebbe fare di nuovo comodo a Cittadella, dove era stato in passato. Per cui è una squadra che mi incuriosisce di capire dove potrebbe arrivare. Ha battuto la Ferralti nell'ultima partita, l'ha agganciata in classifica, si pone come terza realtà di questo torneo e quindi da questo punto di vista tanto chapeau, tanto di cappello a Zamuner e a tutti i suoi collaboratori.
Sempre sabato alle 15, Pro Patria contro Virtus Verona, Renate Arzignano. Domenica, in un orario inconsueto, lunch match tra Novara e Unio Clodiense, da segnalare che oramai è ufficioso il battesimo del nuovo Ballarin, il fortino dell'Unio Clodiense, in concomitanza con il derby che si giocherà venerdì sera contro il Vicenza, venerdì prossimo.
Sì, dovrebbe essere tutto ok, da quello che ho sentito e letto il presidente ha detto che praticamente è tutto completato, manca solo l'ok del CONI, credo che con il Vicenza e poi dopo a seguire ci sarà anche il derby con il Padova, si potrà vedere di nuovo il Ballarin con il vestito a festa. Rifatta la tribuna, coperta, ho visto delle fotografie molto interessanti e quindi 2000 posti, il minimo richiesto per la Lega Pro e con tanto di deroga, però insomma indubbiamente per Andreucci e per i suoi giocatori è il ritorno a casa e questo deve essere molto importante perché al Ballarin la Clodiense deve costruire la sua salvezza. Oggi come oggi a Legnago ha perso tanti punti, dove è stata come campo di casa, che diciamo prestato dal Legnago, e non ha ottenuto quello che magari si sperava dopo un promettente inizio di stagione, che poi però è stato vanificato da una serie di sconfitte clamorose.
Certo, sempre domenica, ma alle 15 il Vicenza, secondo in classifica a meno 7 dal Padova, affronta la Pro Vercelli e ovviamente non può sbagliare.
Allora, diciamo questo, che voi l'hai già detto, credo che tu l'abbia già accennato, il Padova non gioca perché l'Atalanta ha dei giocatori.
Sì, l'Atalanta under partita 23, rinviata mercoledì 4 dicembre alle ore 20.
4 dicembre alle ore 20 appunto ha tre giocatori in nazionale e quindi questo consente ai bergamaschi di poter chiedere il rinvio che hanno ottenuto. Il Vicenza che è tornato a meno 7, può ridurre battendo la Pro Vercelli il suo distacco a meno 4, poi giocherà venerdì 22 se non sbaglio
a Chioggia.
Sì, venerdì sì. A Chioggia e quindi giocherà il giorno prima del Padova che sarà impegnato a Lecco. Se dovesse vincere a Chioggia andrebbe a meno 1 con due partite in più, però
quindi grande pressione sul Padova, dici? Potenzialmente.
A quel punto capisci, questo è un campionato che vive di questo duello, vivrà fino alla fine di questo duello tutto Veneto, ma che io considero ancora un duello aperto, nonostante lo straordinario, sottolineo straordinario, percorso seguito sin qui dagli uomini di Andreoletti, perché vincere 12 partite su 14 e pareggiarne 2, essere imbattuti come la Juventus in Serie A e lo Spezia in Serie B, ed essere praticamente una delle squadre più forti a livello europeo con i numeri che sforna, non è ancora sufficiente per considerare il Padova in rampa di lancio per la Serie B.
Certo, quindi ricordiamo ancora Padova-Atalanta Under 23 rinviata mercoledì 4 dicembre alle ore 20, la giornata si chiude sempre domenica alle 17.30 con Feralpi Salò Triestina, Triestina sempre più ultima.
Sì, sempre più al centro di polemiche, di casi incredibili. Hai visto, immagino che tutti abbiate visto,
certo,
i video dell'aggressione
e Crollis,
sì. Clotet a Crollis. 3 giornate di squalifica per l'allenatore, 3 giornate di squalifica per il calciatore lettone, l'attaccante lettone, che tra l'altro adesso è in nazionale con la nazionale che è allenata da Nicolato, il nostro ex CT dell'Under 21. Sì. Che dirti, Simone, la Triestina è in caduta libera, o svolta, ma deve svoltare subito, e giocare a Salò non è assolutamente facile, perché la Feralpi è l'altra terza, sì, forza del torneo.
Sì, devo chiederti di essere breve, Stefano, perché siamo in chiusura, incombe,
sì,
la pubblicità.
Dicevo, non è facile, la Triestina o svolta oppure rischia seriamente la Serie B, e sarebbero guai qua, grossi, veramente grossi, nonostante la proprietà americana abbia deciso di investire parecchio sulla realtà anche strutturale intorno,
certo,
alla squadra.
Grazie ancora a Stefano Edel, editorialista del gruppo NEM. Grazie Stefano.
Ciao, grazie a voi, buona serata a tutti e buon weekend.
Adesso pubblicità e poi torniamo con calcio e basket. Ed eccoci tornati in studio con Caffè Sport On The Air, rigorosamente in diretta dagli studi di Radio Caffè qui a Padova. Dopo aver parlato di Serie B, Serie C di calcio, passiamo adesso al basket. Serie A, 8ª giornata, Pistoia in casa contro Trento capolista, poi Trieste che affronterà Trapani, Napoli Universo Treviso e Venezia Reggio Emilia. Ricordo che la Reyer ha battuto i turchi di Turk Telekom in Eurocup. La classifica vede al comando Trento con 14 punti, Virtus Bologna che segue a 12, Trieste nel gruppo a quota 10, più indietro Venezia a quota 6, Treviso addirittura a 4. Intanto il commissario tecnico azzurro Gianmarco Pozzecco ha convocato 3 giocatori della Reyer per il doppio confronto con l'Islanda, valido e utile per strappare il pass per gli europei 2025. Si tratta di Tessitori, Casarin e Moretti. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente Daniele Rubini. Ben trovato Daniele.
Buonasera a tutti, ciao Simone.
Dicevamo delle convocazioni di Pozzecco, Tessitori, Casarin e Moretti per il doppio confronto decisivo contro l'Islanda, utile per strappare il pass per Euro 2025.
Che ieri sera ho visto all'Opera in Coppa contro i turchi del Telecom, e francamente ho visto un Tessitori in grande spolvero e in forma, e quindi legittima la sua convocazione, mentre ho visto qualche difficoltà di troppo per le due giovani guardie, ma speriamo sia stato solo un passaggio a vuoto della partita.
Certo, scendiamo adesso in Serie 2, 10ª giornata, questi risultati del turno infrasettimanale. Apu Udine ha battuto Forlì 84-75, Cividale ha conquistato la 7ª vittoria di fila, è andato a vincere a Piacenza 80-75, Rieti ha perso in casa contro Scaligera Verona 58-60, decisivo il canestro del veronese Pullen. La classifica vede Rimini al comando con 20 punti, Cividale strepitosa a quota 18 seconda, Udine 16. Ti aspettavi una formazione, quella di Pilastrini, così competitiva?
Ormai hanno finito di sorprendere, no? Perché non ci sorprendiamo più di sorprenderti. Cividale è una società e un'organizzazione perfetta, che pianifica tutto quanto e dà nella continuità il plus, la cosa più grande da aggiungere alla competenza in panchina e in campo di Pilastrini, quindi ormai non stupisce più. Però voglio dire, diciamo che tutte le trivenete in questo momento si stanno facendo valere in questo campionato, perché nelle prime 3-4 posizioni le troviamo tutte quante, quindi è un segnale, diciamo, decisamente positivo.
Certo, ricordo il programma per il prossimo weekend: sabato alle 20 al Palla Gesteco una interessantissima Cividale Fortitudo Bologna, poi domenica Udine Vigevano e Orzi Nuovi che affronterà in casa Scaligera Verona. Scendiamo in Serie B nazionale, Piacenza Bakery è stata battuta da Rucker Sanve 92-97 e il turno infrasettimanale si chiuderà stasera con Mestre Faenza, Mestre che deve assolutamente riscattare le tre sconfitte di fila, e Vicenza che invece sta vivendo un ottimo momento, che andrà fuori casa contro Andrea Costa Imola. Come vedi questi due match, Daniele?
Allora, diciamo che quello di Mestre è un po' una partita che ha fortissima connotazione emotiva, perché Mestre è partita con grandi proclami e con risultati positivi, adesso si trova in una situazione che forse nemmeno loro riescono bene a decodificare, no? Sono in rottura prolungata, perdono le partite più o meno sempre nella stessa maniera, e pur avendo giocatori, roster importante, allenatore competente, eccetera, sai, sono quei momenti che nella pallacanestro possono capitare. Vicenza invece sta facendo direi decisamente bene, perché per il livello della sua squadra e per le aspettative della società, diciamo che stanno viaggiando in acque tranquille, facendo il loro campionato e senza grandi esaltazioni o depressioni, stanno andando avanti positivamente, diciamo, la classifica li sta premiando. Sottolineerei anche la ripresa della Rucker,
certo,
che aveva cominciato balbettando un eufemismo, ma adesso è in serie prolungata da 6 giornate. Vedi com'è la pallacanestro, sono bastate due vittorie supplementari nel momento di difficoltà a sbloccare la squadra e a trovare la soluzione a tutti i problemi. Quindi a volte, sai, è uno sport terribile il nostro.
Certo, sempre Legnano al comando con 20 punti. Il prossimo turno, il prossimo weekend, prevede Rucker San Vendemiano in casa con Ragusa, Vicenza in casa con Agrigento e Mestre fuori casa con Fidenza. Basket maschile Serie B interregionale, stasera per inversione del campo l'UBP Petrarca recherà visita a Montebelluna e il Montebelluna sarà l'avversario della Virtus Padova sabato a Montegrotto. Come vedi questi match?
Allora, questa è la famosa buccia di banana.
Certo.
È la famosa partita in cui tutte e due le formazioni devono fare 2 punti. Non c'è soluzione. È vero che poi alla fine, prima o poi, succede che qualcuno intampi, no? Però allora, mi sembra che l'UBP sia abbastanza quadrata e consapevole dei propri limiti per farsi sfuggire la situazione di mano, e la Virtus sia in sofferenza così elevata per i risultati che le stanno sfuggendo alla fine delle partite, per cui immagino che nessuna delle due vada in campo sottovalutando le insidie di questa avversaria, che legittimamente è inferiore a tutte le altre, ecco.
Assolutamente sì, squadre padovane sempre altalenanti nei risultati, al comando abbiamo Monfalcone e Valsugana in questo momento con 14 punti. Bene, noi ovviamente, Daniele, ti aspettiamo anche in qualità di ex coach, ma ex coach fino a quando? Fino a quando?
Intanto sono un ex coach, dai, via, poi vedremo cosa succederà.
Ex coach attualmente opinionista di basket, ti aspettiamo anche a Caffè Sport alla TV. Grazie ancora a Daniele Rubini.
Ciao a tutti, buona serata.
E prima di tornare a parlare di calcio, ricordo anche la Superlega Volley maschile. Itas Trentino sarà impegnata a Piacenza domenica in anticipo alle 15:30, vero e proprio big match della pallavolo italiana. Power Volley Milano sarà invece ospitata da Sonepar Padova domenica sempre alle 17. I padovani hanno battuto domenica scorsa niente meno che Monza. E a proposito di Monza, i Brianzoli ospiteranno Rana Verona. La classifica vede al comando Perugia con 19, Trento 18, Piacenza 17, più indietro Verona 12, Padova 10. Parliamo di Serie D, Girone C. Il prossimo turno vede questo programma: Campodarsico capolista in casa con il Lignano, Caravaggio contro Dolomiti Bellunesi, quindi l'altra capolista Belluno sarà impegnata in una trasferta piuttosto insidiosa, Cialinse Muzzane contro Luparense, poi Este Bassano, Lavisse ultimo in classifica con Calepina, Mestre che cercherà il riscatto contro i bergamaschi del Brusaporto, Chions in trasferta a Montecchio, Portogruaro contro Adriese, Villavalle, altra bergamasca, in casa contro il Treviso, altro avversario da prendere con le pinze per i Treviso. Trevigiani e Virtus Bergamo Calvino Ale. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente, vediamo se riusciamo, non ancora. Ricordo intanto la classifica: Campodarsico e Dolomiti al comando con 19 punti, Treviso con 29 punti, Treviso 27, Villa Valle e Caravaggio 23, via via tutte le altre. Vediamo se riusciamo a raggiungere il prossimo ospite. Volevamo ovviamente parlare della situazione non particolarmente rosea in casa luparense, attualmente a metà classifica. Abbiamo il presidente Stefano Zaratini, ben trovato Stefano.
Buonasera.
Dicevamo che la Luparense sta alternando risultati positivi a meno positivi, tanti pareggi, attualmente vi trovate a meno 10 dal duo di testa costituito da Campodarsico e Dolomiti.
Hai detto giusto, abbiamo la malattia della pareggite, si può dire, e devo dire che di questo problema ne stiamo parlando tutti i giorni con lo staff, con l'allenatore, perché sarebbero bastati almeno 3-4 pareggi che fossero diventate vittorie, saremmo primi anche noi. Però noi dobbiamo pensare che mancano ancora 25 giornate alla fine, ci sono 75 punti in palio e la squadra può fare di più, e adesso abbiamo recuperato anche tutti gli infortunati che avevamo, a parte Ignago, tutti gli infortuni che avevamo, e io spero già domenica di portare a casa 3 punti che ci possono servire soprattutto per ritrovare morale, perché oggi la classifica non possiamo guardarla, ma io penso che se dovessimo avere la fortuna di fare un filotto vincente potremmo rientrare nella corsa alla promozione, però oggi la classifica assolutamente noi non possiamo guardarla.
Ecco, a proposito di classifica, Stefano, domenica giocate contro il Cerlins Muzzani in trasferta, altra formazione il cui presidente è ambizioso, lo sappiamo, e altra formazione che finora ha deluso. Ricordiamo che il Cerlins è stato comunque ripescato e si ritrova, se il campionato finisse oggi, in zona play-out.
Beh, oltre ad essere ambizioso, il presidente Zanuta, che conosco, certo, ha anche una squadra forte, due allenatori molto importanti, mister Gironelli, che è stato con noi, e Maniero, che lo aiuta, e una rosa molto, molto importante e forte, che probabilmente ha reso meno di quello che si aspettavano, come anche noi, pur con 5 punti in più di loro, possiamo dire la stessa cosa. Quindi sarà una partita molto difficile su un campo piccolo dove il Cerlins conosce benissimo e noi magari siamo abituati su un campo più grande, e quindi potremmo avere qualche difficoltà, però alla fine secondo me gli alibi non ci sono, perché le partite vanno giocate, le partite poi contano tante cose. Io penso che la nostra squadra si sia accolta e lo abbiamo bene in testa che possiamo fare molto di più, e io spero in questo, perché abbiamo bisogno anche di un po' di fortuna, perché
già.
E ultimamente sai, quando pareggi puoi perdere, ma è facile anche vincere, quindi abbiamo perso dei punti importanti che spero possiamo recuperare in futuro.
Ecco Stefano, una domanda sorge spontanea: secondo alcuni non sono Campodarsico o Dolomiti Bellunesi le favorite per la vittoria finale, bensì il Treviso, tu sei d'accordo?
Beh, all'inizio della stagione le due candidate alla promozione erano le due corazzate, Treviso e Belluno. Io penso che ci siano pochi punti di distanza fra loro tre, quindi se la giocheranno loro tre. La sorpresa, che poi non è più una sorpresa, è diventata una realtà, è il Campodarsico, che alla fine bisogna fare i complimenti al presidente, alla società, che hanno costruito una grande squadra, e non penso che sono sotto gli occhi di tutti anche l'ultimo rinforzo in Ciama,
certo,
ma soprattutto Pasquato e altri che hanno giocato in Serie C. Quindi penso che Campodarsico voglia vincere il campionato. Dopo non lo so se poi alla fine si iscriverà o non in Serie C, perché già una volta vinto poi non si sono iscritti, però oggi lui ha costruito una squadra per vincere.
Ecco, una domanda secca, siamo veramente in chiusura, Stefano, dimmi se è vera la voce che vuole Giacomelli alla Luparense, poi dobbiamo lasciarci per motivi di tempo.
Me lo devono presentare nei prossimi giorni e non sono so che è un bravo ragazzo, un bravo giocatore, un giocatore molto forte, e se decidesse di venire a Luparense
sarebbe un onore,
felici, perché è un giocatore che penso faccia la differenza in qualsiasi squadra dove va.
Bene, grazie ancora Stefano Zarattini, patron della Luperense. Aspettiamo un giocatore della Luperense lunedì a Caffè Sport alla TV. Grazie Stefano.
Assolutamente sì.
Ed è veramente tutto, buona continuazione con Radio Caffè.